Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del venerdì con il mondo del cinema. Oggi parliamo di un documentario che è prodotto dall'associazione Don Andrea Santoro e che ricorda appunto la figura di questo sacerdote. Il titolo del DVD è Don Andrea Santoro, sacerdote e parroco a Roma. La regia di questo documentario è di Carlo e di Paola De Biase, che sono miei ospiti qui in studio. Benvenuti.
Buonasera.
Grazie altrettanto.
Allora, dicevamo, un documentario che parla di Don Andrea, ma non riferendosi alla sua morte, al delitto appunto avvenuto ormai quasi 5 anni fa, ma che invece ne ripercorre il compito, proprio il lavoro, l'esperienza appunto fatta nelle parrocchie di Roma, in più parrocchie di Roma.
Sì, perché noi quando lo conoscemmo già in Turchia e ci portò in giro a conoscere le realtà cristiane della Turchia dell'Est. E certo, ci eravamo sempre chiesti questo sacerdote da dove venisse, no? E pensavamo di chiederglielo nel tempo. Invece questo tempo poi non lo abbiamo avuto. E quindi abbiamo invitato l'associazione, che poi è sostenuta dalla sorella di Don Andrea, Maddalena, proprio a dare a noi la possibilità per primi di scoprire cos'era Don Andrea a Roma e cos'era stato Don Andrea da ragazzo. E quindi abbiamo ripercorso quest'iter, parlando di quando era bambino con la mamma e scoprendolo poi via via seminarista. Ha avuto compagni di seminario famosi, vogliamo dire, come Don Paglia della comunità di Sant'Egidio, e abbiamo ripercorso l'iter prima da bambino fino ad arrivare alla sua partenza. E quindi abbiamo scoperto questa realtà romana molto particolare.
Sì, l'idea è stata questa, cioè Don Andrea Santoro è conosciuto ancora molto e soprattutto per la sua fine tragica, fine che è stata anche nobilitata dal suo atto di generosità al momento della sua morte, perché lui si è preoccupata di tutelare una persona che stava a lui vicino e che ha involontariamente, potremmo dire, salvato da una esecuzione che forse avrebbe riguardato anche quest'altra persona. E quindi è una figura che è conosciuta anche fuori d'Italia per questa sua realtà così tragica, e che è importante certamente, ma è riduttiva. Cioè è una personalità complessa, articolata, che ha avuto delle stimolazioni molto forti nella sua gioventù e nella sua maturità, e che ha comunicato questa sua esperienza molto forte della parola di Dio in particolare a tanti. Era giusto farlo conoscere e fare un quadro e un ritratto un po' più completo di questa persona, e tant'è che nel DVD si parla anche, ma solo per incidenze, per il finale della sua realtà tragica di 5 anni fa. In realtà tutto il video è puntato invece su questa descrizione e questo stimolo, tant'è che noi pensiamo che forse probabilmente questo DVD può essere utile anche a chi si accinge a percorrere la difficile realtà del sacerdozio nella società moderna.
C'è un aspetto che colpisce, perché ritorna frequentemente nelle testimonianze delle persone che avete incontrato e che avete intervistato, e cioè la parola famiglia. Intanto, ovviamente, per i suoi familiari, appunto per sua madre, quando parla di lui bambino, della sua generosità a scuola, e appunto di vari aspetti che in qualche modo già ne annunciavano questa apertura agli altri. Però lui aveva proprio un modo di gestire la parrocchia che si rifaceva direttamente ad una gestione familiare proprio.
Sì, poi oltretutto dobbiamo dire che le persone che abbiamo incontrato spesso ci hanno detto: tu conoscevi Don Andrea e immediatamente lui ti coinvolgeva e queste famiglie diventavano suoi collaboratori nel catechismo, in tutte le attività della parrocchia. lui vedeva la parrocchia come una riunione di famiglie, essenzialmente.
Diceva è una famiglia di famiglie la parrocchia.
E quindi queste famiglie erano subito coinvolte e oltretutto molti giovani poi con lui sono diventati famiglie. E quindi aveva intorno un folto gruppo di persone che lo sostenevano in tutte le sue attività, senza dubbio.
Sì, era una persona che evidentemente aveva un grande fascino, una grande autorevolezza, no? Mi sembra che dalle testimonianze questo paia in maniera molto forte, e che era molto attento alle esigenze delle varie persone. Voi avete intervistato una coppia che lui ha sposato, perché ci sono anche delle immagini proprio del matrimonio, e c'è questo invito, no, che lui fa ad aprirsi alla vita, ad aprirsi ad accogliere un'attenzione molto particolare anche ai bambini. Ad un certo punto lui parla proprio dei bambini, degli orfani, insomma, in istituti. Quindi mi sembra di capire che lui, come dire, trasferisse la sua generosità o invitasse gli altri ad aprire il cuore nello stesso modo in cui lui lo faceva.
Ma lui ha recepito, penso, il messaggio della sua famiglia, perché noi abbiamo avuto la fortuna di realizzare, dopo molte insistenze, una lunga intervista con la mamma, un'intervista che è durata quasi un'ora e di cui noi abbiamo ringraziato come persone, non solo come registi, la signora Maria Santoro, perché è stata una testimonianza molto articolata, molto donativa, potremmo dire, delle ricchezze della sua vita.
Di cui però dobbiamo dire c'è ben poco nel filmato, perché comunque la mamma non è voluta comparire.
Ma c'è in particolare una testimonianza della madre, che forse è la pagina più toccante, è che quella in cui parla, sei tu a domandarle Paola, se ha pensato alla madre dell'assassino di suo figlio. Vuoi raccontarci che cosa ti ha risposto?
Lei percepiva il grande dolore di questa madre. E lei si immedesimava proprio nel fatto che, dice, una madre come può sopportare in fondo, no, che un figlio uccida un altro uomo? E lei era vicina a questa madre, perché lei a un certo punto dice: se io ho sofferto, però io ho un bel ricordo alla fine, perché mio figlio è un martire, mio figlio è un santo. Per lei chiaramente il figlio è il santo, al di là di quello che poi dirà la Chiesa. Quale deve essere invece la vita di una donna che pensa, di una madre che deve pensare al proprio figlio come un assassino?
Quindi prega che, no, che venga consolata, certo, che Dio,
certo,
possa consolare.
Che Dio, la consolazione le venga da Dio, perché è portatrice di un grande dolore inconsolabile, perché è irrisolvibile.
E noi ricordiamo anche i solenni funerali in San Giovanni Laterano, quando il cardinale Ruini annunciò il perdono. Ci fu un applauso che percorse tutta la basilica, e le lacrime anche bagnarono molte guance delle persone che stavano lì, perché appunto è stata una cosa molto immediata, molto la concessione del perdono, e poi è stata motivata da questa visione molto ampia della maternità e quindi della coscienza della sofferenza altrui, di un'altra madre. E questa è una cosa che ci ha molto toccato, come sono molto suggestive le immagini, tanto per fare un riferimento, visto che è un video
soprattutto, certo,
della Bibbia che Don Andrea aveva al momento dell'assassinio e che è stata straziata dal proiettile. E noi abbiamo fatto, appunto, nel finale abbiamo messo una sequenza che legasse questa realtà di dolore, ma anche di gloria, perché è una persona che muore per Cristo, è una persona che muore, sì, ma muore in una visione come il Cristo di resurrezione. Quindi questa immagine di Bibbia che noi abbiamo visto tante volte, lui usava, perché amava molto accompagnarsi alla Bibbia. Noi l'abbiamo visto perché noi abbiamo fatto un video, forse è caso di ricordarlo anche brevemente, di 4 puntate sui cristiani dell'est della Turchia, in varie parti della Turchia, dall'Ararat a Tarso, in cui lui con la Bibbia in mano spiegava e donava delle spunti di riflessione e di meditazione, partendo dalla parola di Dio e legandola agli ambienti, creando una suggestione di comunicazione veramente notevole.
Sì, era una Bibbia piena di 1000 appunti, era come molto vissuta, no?
Sì, la madre molto diceva che non ci capiva più niente ormai, perché sì. Era tutto talmente segnato.
Tutta scritta, sì, senza dubbio.
C'è un'immagine appunto molto suggestiva, proprio dei funerali, con questo raggio di sole che illumina proprio il feretro.
Sì, che giunge come una benedizione, esatto. No? Sul feretro.
E poi ci sono le immagini delle messe di commemorazione, degli anniversari appunto. Di,
sì,
perché
sì.
La figura appunto di Don Santoro è rimasta in qualche modo legata poi anche alla vita parrocchiale anche dopo la sua morte, perché appunto è un momento di riunione.
Sì, perché comunque è molto amato e quindi si continua ad incontrarsi nel suo nome, nella fedeltà al suo carisma, al suo impegno. E quindi continua ad essere uno stimolo per chi l'ha incontrato. E oltretutto, quando noi abbiamo chiesto se c'erano immagini di Don Santoro nella vita parrocchiale, ci è stato detto no, questa noi è una cosa che facciamo sempre quando facciamo un video.
Sì.
Chiediamo sempre, ma provate a vedere se ci sono immagini. Il più delle volte ci dicono no, non c'è niente. Poi viene fuori tantissimo materiale, e così è stato per Don Andrea. Dove si pensava non ci fosse nulla, abbiamo invece scoperto i filmini dei viaggi che lui faceva con i parrocchiani e in Terra Santa, i viaggi che faceva con i suoi ragazzi, e dove giocava a pallone e stava con loro, i filmini dei matrimoni, i filmini delle comunioni. E quindi oltretutto viene fuori un messaggio molto vivo, perché c'è proprio lui,
sì,
no?
Sì.
C'è anche Don Andrea che celebra un matrimonio, siccome si era fratturata una gamba, c'è la ripresa di lui che sta seduto con la gamba distesa e fa l'omelia,
sì.
Quindi questo è sempre molto intrigante. D'altra parte anche le fotografie, così come sono state anche recuperate e elaborate, danno poi il senso della persona e dell'impegno comunitario e della persona anche festosa, perché la conoscenza di Don Andrea è legata alla morte, e quindi involontariamente magari uno si fa l'idea che è una persona legata a una sofferenza. Certamente anche il suo carattere era abbastanza complesso, però la chiave di lettura della sua personalità è quella di una persona che ha trovato una realizzazione della lettura della parola di Dio e della vita donata a questa parola di Dio in tante maniere che l'hanno portato poi in giro per il mondo a tentare anche di recuperare le realtà del cristianesimo e soprattutto a creare dei ponti. Infatti l'associazione è un ponte, vuole essere un ponte con l'Islam, che è necessario in questi momenti ancora più di sempre, ecco.
Questa era una cosa molto importante, no? Il dialogo e la conoscenza dell'altro, ovviamente in particolare quando lui è stato appunto in Turchia, quindi nella fase finale della sua vita, però anche c'è una testimonianza di una proprio della coppia degli sposi di cui parlavamo, e anche per quel che riguardava la conoscenza dei gruppi, dei movimenti che facevano parte appunto della parrocchia. Lui aveva chiesto di riunire, no, in
sì,
un unico
sì.
volume i canti appartenenti
perché
alle
lui
diverse...
comunque dove arrivava cercava di essere un motivo di unificazione, no? Non pensava ci potesse essere un solo movimento in una parrocchia, ma magari ne accoglieva altri in maniera che ci fossero tutti, no? E poi diciamo cosa importantissima, l'attenzione alla carità. Don Andrea nella parrocchia di Villa Fiorelli aveva voluto che mentre si celebrava nella chiesa l'Eucarestia sotto si celebrasse la carità, mentre c'era la messa al piano di sopra, sotto c'era l'accoglienza ai poveri. E questa è una nota forte e distintiva del suo impegno comunque a tutti i livelli, non solo la spiritualità, ma l'impegno concreto.
Certo.
E poi si dice che lui una volta tornò da un giro nei dintorni della parrocchia senza soprabito, perché l'aveva donato a qualcuno e quindi è rimasto senza.
Sì, sì. Come faceva con le sue colazioni da bambino,
raccontava. Sì, rimaneva, sì.
Sì. Vogliamo tracciare un itinerario delle parrocchie romane che lui ha, in cui appunto è stato parroco?
Sì, è stato presente in diverse parrocchie, in diverse zone della capitale, da Santi Marcellino e Pietro sulla via Casilina, è passato poi alla Trasfigurazione a Monteverde Nuovo, per arrivare poi successivamente alla Chiesa di Gesù di Nazareth a Verderocca, cioè in un quartiere sulla via, tra la via Tiburtina e la Prenestina, e poi per chiudere con Santi Fabiano e Venanzio vicino alla Tuscolana, se vogliamo, vicino a Piazza Lodi.
Beh, una cosa da sottolineare è che la Chiesa di Verderocca lui l'ha costruita totalmente, e ha messo la prima pietra, ed è tutto un progetto, cioè la spiritualità con la casa di spiritualità è tutta studiata proprio da lui, quindi quello è veramente un suo frutto,
sì,
anche
sì,
architettonico,
certo.
Mentre nelle altre si è inserito in parrocchie che erano già, sì, già esistenti, e lì a Verderocca lui ha cominciato in un piccolissimo garage. Ha cominciato a radunare le persone in questa stanza dove originariamente si mettevano le scope, tutte le cose per pulire il palazzo.
Sì, sì.
E glielo hanno dato questo ambiente, e lui lì ha cominciato a riunire la parrocchia.
Però non si interessava solo di ambiente parrocchiale, ma lui è stato anche cappellano della Università di Roma, e è stato anche collaboratore dell'Equipe Notre Dame, nel senso che la sua vita era non diciamo frenetica, ma certamente molto articolata, per cui lui trovava, oltre all'impegno che già è abbastanza forte, della parrocchia, della gestione della parrocchia, che faceva con molta puntualità, come a volte dice con un pizzico di critica un suo viceparroco, si impegnava anche altrove per completare il suo giro di orizzonte di vita, che era molto basato sull'attenzione alle famiglie, ai giovani. Ecco.
E il documentario inoltre è arricchito da una serie di testimonianze che appunto sono accanto al documentario. E chi sono le persone che avete intervistato e di cui avete voluto lasciare appunto l'intera intervista?
Abbiamo lasciato l'intervista completa a padre Vincenzo D'Amico, che è il cappellano dell'università, che dà una lettura molto profonda della spiritualità di Don Andrea. E poi abbiamo scelto anche delle figure totalmente diverse, tipo una signora di Sermoneta che ricorda l'aggancio e il rapporto con i giovani, in particolare di fuori, come era accogliente, come era facile alla comunicativa e all'incontro personale. Poi ci sono anche...
È notevole che questa giovane, a quel tempo una ragazzina, che abitava in un paesino con un parroco anziano che quindi non comunicava con i giovani, scopre una realtà ecclesiale totalmente diversa con Don Andrea, che va lì a fare un campeggio e si inserisce immediatamente nella realtà di Sermoneta e sì, coinvolge i giovani. Quindi questa sua capacità, sempre dove arrivava, di coinvolgere le persone e di essere una luce.
Certo.
Poi ci sono anche dei compagni di seminario che sono stati Paglia e Luigi Moretti, che danno la loro testimonianza, e poi c'è uno dei responsabili dell'associazione attuale, cioè Antonio Cassanelli, che è stato che è un ex giovane, ma ancora giovane come vivacità e come interesse e partecipazione, che racconta come l'associazione oggi continua nel perseguire gli ideali estremamente ampi e ecumenici o interreligiosi, se preferiamo, ancora oggi, e dando anche un rilievo importante alla spiritualità di Don Andrea, che si è realizzata anche, per chi ha letto qualcosa, nelle lettere, che sono una raccolta di riflessioni e di provocazioni che sono molto gradite sia da giovani che da anziani, perché sono molto originali e poi sono molto vissute.
Vogliamo ricordare ancora le musiche del documentario, che sono state composte, no,
ad hoc, certo,
dal nostro amico, grande maestro Roberto Anselmi, che collabora con noi da decenni, non diciamo quanti, perché
30 anni sono tanti.
E poi ricordiamo come i nostri ascoltatori possono appunto acquistare questo DVD, a chi devono richiederlo.
Ma possono rivolgersi all'associazione Don Andrea Santoro, la quale ha sede in Viale delle Province 47 a Roma, ovviamente vicino a Piazza Bologna, e il cui telefono è 06 44 24 74 93. C'è comunque un sito internet www.donandreasantoro.org.
benissimo, grazie allora a Carlo e Paola De Biase ad essere stati in nostra compagnia, ad averci presentato il documentario Don Andrea Santoro, sacerdote e parroco a Roma. Grazie
a voi, buon ascolto.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, che vi ricordo ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.